dal momento che stanno ballando è corretto avvertirti del fatto che siamo in diretta Facebook, diciamo così. Okay. Vi si vede.
Ma proibita per legge Facebook, come le famiglie.
Giovanni Cozzini, questo non c'è dubbio, Giovanni Cozzini, Giorgio Van Straten di passaggio da New York è tornato, ben trovato Giorgio, come stai? Tutto bene?
Bene, grazie.
Che si dice a New York? Tutto a posto?
Tutto a posto.
Hanno già distribuito le armi agli insegnanti.
Oggi abbiamo messo su di voi dei bei dazi sull'acciaio.
Oggi abbiamo messo dei bei dazi sull'acciaio, ma essendo un rappresentante istituzionale sappiamo che Giorgio Van Straten non può pronunciarsi sulle questioni statunitensi. Ma su quelle italiane forse sì, per cui
bande
alle ciance, svolgiamo
allora,
il tema.
Io ho da svolgere in tre minuti un ragionamento sulle elezioni politiche articolato in tre punti.
Benissimo, prima 0557399933, WhatsApp 366620155 prego professor Cozzini.
Allora, punto numero uno: la feccia della società italiana si è impadronita della politica. Oh, attenzione, quando dico feccia, io non è un giudizio di valore.
Cioè, pareri sfumati, diciamo.
Non è un giudizio di valore. Intendo gente senza un mestiere, senza arte né parte. Perché questo li mette in una condizione marxista strutturale di ricattabilità e di debolezza. E se non si capisce questo, non si capisce Renzi, non si capisce Salvini, non si capisce Leo, non capisce quasi niente della politica italiana. Cosa vuol dire? Quando uno entra in politica su questa base, non avendo un altro mestiere, ha un piano A e un piano B. Il piano A è di sopravvivere in politica fino al conseguimento di una pensione. Il piano B è di, nel breve scadere, di volgere di tempo di quel mandato, contrarre rapporti con imprenditori privati che lo mettano in condizione di, come dire, elemosinare uno pseudo mestiere non avendone uno di proprio. Attenzione, perché la conseguenza dell'impadronimento della politica da parte della feccia porta alla logica dell'autoriproduzione. Questo è il primo punto, l'abbiamo già detto molte volte, e cioè il fatto che uno ragiona non per servire il paese, per trasformarlo in base a un programma, delle idee, ma in base a salvare il proprio posto di lavoro il più a lungo possibile. Se si mette in fila le cose, voi vedrete che questa cosa inizia molto tempo fa. Inizia con la doppia morte di Berlinguer e di Moro. Perché cosa succede allora? La generazione che ha fatto il 68 è il 4% quella che partecipa ai cortei, ma tutto il resto assimila un certo mood, cominciano a sposarsi più, a fare meno figli, insomma tutta una serie di trasformazioni. Che cosa succede? Che negli anni 80, quando la politica smette di darti soddisfazioni, vai nel privato. Vai nelle professioni, medicina democratica, psichiatria democratica, magistratura democratica, i sindacati di polizia, soprattutto la Terza Italia, cioè le partite IVA, i piccoli e medi imprenditori. Questi trasformano l'Italia. La politica involontariamente seleziona l'incontrario. Chi non pensa di avere freccia al proprio arco, chi pensa di non cimentare, potersi cimentare nel mondo delle professioni, dei mestieri, resta in politica i peggiori. Allora, guarda,
è un'analisi pietosa e dire poco.
Aspetta,
no, ma
secondo punto.
È facile poi. No, allora se fai i punti e ti rispondo al primo.
Rispondiamo per punti, Giorgio.
No, mi sembra molto facile. Questo è come quando ai tempi di Tangentopoli, diciamo, la società civile scaricava tutto sulla società politica, quando secondo me, diciamo, poi la politica è espressione del paese in cui la si fa. Inoltre aggiungo che il decadimento del personale politico è casomai un sintomo, non è il punto di partenza. Il punto di partenza secondo me è, non vorrei essere troppo epocale, ma insomma diciamo il punto di partenza secondo me è che democrazia e internet sono secondo me quasi incompatibili. Nel senso che producono una forma, diciamo, da un lato di presunzione di sapere tutte le cose, diciamo, e di capire quello che sta succedendo, di controllare tutto quello che sta succedendo, e anche di pensare che tutti quegli altri sono uguali a te. Il risultato di questo, ma ovviamente hanno ottenuto più di te. Questo provoca, secondo me, un fenomeno dilagante di invidia sociale, per cui chiunque, diciamo, raggiunge un certo livello diciamo in senso lato di potere, viene individuato come una specie di immeritato privilegiato e quindi va abbattuto e sostituito con i nuovi, ma quando i nuovi arrivano lì, di nuovo ovviamente acquisiscono per alcuni elementi inevitabilmente dei privilegi. Questa cosa non viene perdonata. Il meccanismo quindi accaduta provoca poi sì un peggioramento anche della qualità della classe dirigente, perché via via che elimini ovviamente diciamo porti persone il cui privilegio, diciamo la cui caratteristica principale è di essere nuovi, di essere estranei, ma ovviamente appena uno entra diciamo non è più estraneo. A me questo per esempio è capitato sulla pelle quando sono stato alla RAI, no? Io sono entrato alla RAI, è uno scrittore, gestisce le istituzioni culturali, bla bla bla, dopo due minuti ero lì, diciamo giornalisticamente e mediaticamente ero un politico, sì, e quindi come tale un essere spregevole. Questo è secondo me, diciamo, è questo il meccanismo, non è il contrario, non è che i peggiori sono andati lì. Poi i peggiori alla fine finiscono lì, perché certo se te elimini, diciamo alla fine quello che ci rimane ma è una questione di come funziona. Io poi non è che ho un sistema migliore, però oggi secondo me la presenza così forte di internet e in particolare dei social media è un elemento, diciamo, di deterioramento verticale del sistema democratico. Io su questo non ho dubbio, e secondo me il risultato di queste elezioni è significativo.
Secondo punto, Giovanni Cozzini.
Ma devo dire che il ragionamento di Giorgio integra il mio, nel senso che lo posso anche sviluppare in questa direzione. I social media, questi sono dati anche delle ultime ricerche del Pew Research Center sugli Stati Uniti e i comportamenti elettorali, cosa fai? Parli solo con quelli che la pensano come te. Nelle tue chat, nei tuoi relazioni di comunicazione, escludi il grande, magnifico detto di Leo Longanesi: è sempre un po' vero anche il contrario. Che non è una frase gesuitica o farisaica, ma è il succo della democrazia, che la democrazia è il forum tra chi ha opinioni diverse. Con i social spezzetti e fai le tue riserve, i tuoi compartimenti stagni, e quindi distruggi la democrazia.
Dove
forum.
Ci diamo ragione a vicenda.
Secondo punto, che è collegato al primo ovviamente, la mutazione genetica, termine che usammo una volta a proposito del PSI di Craxi, del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle nasce contro la feccia, contro la casta, come la volete chiamare, rapidamente nei 5 anni in cui sta dentro la politica, dal 2013 ad oggi, si trasforma nella Democrazia Cristiana. Allora, qui c'è un punto importante da capire anche per lo sviluppo futuro dei governi, eccetera, e cioè il Movimento 5 Stelle nasce come rivolta contro la feccia e quindi come espressione della società civile, il vaffa. Nasce su parole d'ordine, non mi ricordo più quali sono le 5 stelle, l'acqua bene comune, l'energia verde, eccetera, ma sono punti che stavano a sinistra, che stanno nei movimenti ecologisti, ambientalisti, ancora l'onda lunga del 68 da molti punti di vista. Sì. Ricorderò un dettaglio, Grillo si presentò a una delle primarie del PD e lo mandarono via. Ora quegli zelanti funzionari di sezione forse si erano un po' più tolleranti e accoglienti, che dovrebbe essere una delle funzioni del Partito Moderno, la storia sarebbe cambiata.
Più sintesi, perché
allora quando il Movimento 5 Stelle legalizza l'abusivismo edilizio in Sicilia, legalizza il denaro non tracciabile a favore dei commercianti, ecco, sono tutte mosse chiaramente democristiane, cioè c'è stata un'evoluzione da sinistra verso destra. Questa è la mutazione genetica del Movimento 5 Stelle.
Da sinistra verso destra.
C'hai la telefonata e c'hai.
Prima volevo dire che Nicola Zingaretti ha detto: io ci sarò, il rieletto presidente della Regione Lazio.
E questo ci apre una prospettiva.
Ha detto che parteciperà anche alle primarie, non escludo nulla. Prendiamo un attimo la telefonata, poi sentiamo Giorgio. Pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno, sono
Gianni.
Sentite, passate, il livello della trasmissione si è subito elevato, ragazzi, scusatemi, ma è quando arriva un intellettuale vero cambia tutto.
È così, ne siamo consapevoli. Appena rientrati dall'India con Gianni, Giorgio, capito?
Volevo dire, in quel viaggio meraviglioso, compagni straordinari, volevo dire che, per tanto per dire una banalità, secondo me nasce tutto dalla scomparsa dei partiti. Poi perché siano scomparsi i partiti, questo è un altro problema irrisolubile, per cui non c'è più selezione di classe dirigente. Già con i partiti non si selezionava i migliori perché ognuno si circondava di vedi un po' più scemi di
lui stesso
per non essere buttato fuori. Però ora veramente arrivano tutti, quindi non essendoci più selezione di classe dirigente funziona quello che dice Gozzini, perché prima la politica era un mestiere, però sì, facevano il proprio interesse, però cercavano di fare anche un po' l'interesse del paese, cioè cosa c'era scritto sulle biografie nel PC? Politica e professione, gente lasciava la scuola per fare i rivoluzionari di professione, no? Quindi non è che il fatto che la politica uno non abbia un mestiere di per sé sia una cosa negativa, è che non ci sono più partiti e controlla, ognuno è un cane sciolto e fa quello che vuole.
Grazie Gianni.
Per fare quello che vuole ha bisogno del clientelismo più basso.
Buona giornata Gianni, grazie.
La seconda cosa che diceva Giovanni, diciamo, è la stessa in qualche modo, è la prima nella mia risposta, la politica è una cosa in cui, diciamo, ora poi si fanno scelte, anche quelle sbagliate ovviamente, non è che voglio dire che sono tutte giuste, ma diciamo si fanno delle scelte e si fanno dei compromessi, perché se no non si fa politica. I 5 Stelle, se vogliono fare politica a un certo punto, inevitabilmente, se hanno da amministrare, e magari gli riesce o non gli riesce, se hanno da governare, hanno da fare i conti con la concretezza delle cose. Ma questo in qualche modo rischia ovviamente di rovinarli agli occhi di quelli che l'hanno votati e che già ieri andavano negli uffici dei vari comuni dicendo come si faceva a fare domanda per il reddito di cittadinanza. questo è il punto, diciamo, che dicevo io, cioè si crea un cortocircuito per cui... E io voglio dire che in questo paese alla fine del giro, diciamo, poteva andare peggio, cioè nel senso che io forse preferisco i voti a 5, anzi, senza forse, io preferisco i voti a 5 Stelle che i voti alla Le Pen in Francia, no?
Sì.
Il meccanismo è quello, diciamo, si crea quel tipo di cortocircuito. L'ultima cosa per riguardare la telefonata di Gianni. Mi ricordo che quando ero giovane c'era una barzelletta sul rinnovamento del PC, ed è vero, diciamo, che il meccanismo, diciamo, dei partiti aveva dei vantaggi, perché cosa è il rinnovamento del PC? Dice che ovviamente il dirigente chiama uno che è peggio di lui, che è un po' più scemo di lui, e via così, fino a che gli ultimi sono così scemi che per sbaglio ne chiamano uno intelligente.
Questo è esattamente la direzione di quello che diceva Gianni. Messaggi su WhatsApp: non condivido l'analisi, 5 Stelle che si sono affacciate alla politica non sono certo la feccia, ma il meglio che è rimasto è che ha voglia di cambiare l'Italia per realizzare il bene comune. Altro messaggio,
sì,
per Gozzini: mi pare che Salvini sia della figliata di Calderoli, Bossi e Maroni, pertanto la possibilità che dalla feccia emerga un personaggio di rilievo è possibile. Il Movimento 5 Stelle è espressione di un'agenzia pubblicitaria, pari e patta con Publitalia, dice Francesco. Infine Giovanni,
allora, il problema non
terzo
è,
punto
sì, il problema non è di giudizi di valore, il problema è di una posizione strutturale di fragilità e di debolezza. Se non hai un altro mestiere sei sotto ricatto e devi ragionare con quei due piani che ti dicevo. Questo è quello che accomuna oggi Di Maio, Salvini, Renzi e compagnia cantante, ma già accomunava D'Alema e Pier Ferdinando Casini, cioè è un mutamento strutturale della situazione che cambia le cose rispetto a quando c'erano i partiti, perché il partito è vero c'era un ristrettissimo nucleo di politici di professione, i funzionari, ma erano più importanti in periferia che al centro, e sul Parlamento vigeva il principio delle due legislature. Poi tornavi alla produzione, cioè il partito governava i meccanismi della rappresentanza, della formazione e del reclutamento
del ceto politico.
Terzo punto, il PD non è mai esistito, non è mai nato.
Questa cosa che dici accenniamola, ma meriterà una trasmissione a parte.
Ora ti enuncio l'argomento. Prego. Cioè, il PD doveva essere la fusione di due culture politiche fondamentali nella storia d'Italia, che erano la cultura cattolica e la cultura comunista, quelle che hanno presieduto alla Costituzione. Questa cosa non è mai successa. Non solo perché c'è la feccia e quindi non pensi più a produrre cultura politica. Quando dico cultura politica non dico una cosa astratta, e dico una lettura della società italiana oggi è una proposta di soluzione ai problemi della società di oggi. Questa lettura complessiva non c'è mai stata, non c'è mai stato nessuno che abbia avuto il coraggio, la capacità anche di cominciare a farla. Se voi guardate, gli anti-renziani vengono tutti dal vecchio PC, i sostenitori di Renzi vengono tutti dalla vecchia DC, tranne eccezioni, c'è Fassino, c'è cosa, ma l'eccezione conferma la regola.
Cioè, come già hai scolato anche le carte.
No, non troppo. Se vai a vedere la sostanza delle cose e soprattutto la sostanza del risentimento per personale anti-Renzi dei vecchi comunisti, c'è quella fusione che non è mai avvenuta.
Antonio scrive: Massimo D'Alema, classe 1949, poteva anche non riproporsi al voto dei salentini, ormai la sua bella pensione ce l'ha. Vabbè, messaggio criptico.
No, vuol dire, rispetto al mio ragionamento, marxista, D'Alema, siccome è tignoso, allora voleva anche vincere anche l'ultima volta, perché è sempre alla ricorsa della rivincita dal 2008, da quando si dovette dimettere. Quindi lui è, diciamo, l'eccezione che conferma la regola, ma per particolare tigna di carattere.
Ci mandano una prima pagina della Repubblica di 25 anni fa: è crollato il muro di C, il voto di protesta ha punito anche Craxi e il quadripartito in minoranza, vincono Bossi e Cossutta, la malfa non sfonda, Occhetto si ferma al 16,6. Sembra di leggere una cosa pubblicata oggi.
Che era meno di oggi il 16,6.
Io non sono d'accordo con Giovanni, nel senso che secondo me, ripeto, c'è un meccanismo in cui tutto viene, diciamo, tirato su e buttato giù con dei ritmi, diciamo, impensabili nel passato, e anche questo lo dico in modo oggettivo, ma evidentemente questo comporta parecchi problemi. Io penso, per esempio, che nel discorso di Veltroni a Lingotto c'era invece un'idea, diciamo, di società e di proposta politica, ed era quello su cui era nato il PD. Poi in quel caso probabilmente c'era un problema invece di personale politico, cioè di un personale politico che non fosse la sommatoria del personale politico dei due partiti che l'avevano fondato, ma desse spazio a quelli che venivano da fuori, i quali erano arrivati, ma lo spazio non gli ha dato nessuno e poi se ne sono anche andati. Però quell'inizio, secondo me, invece certe potenzialità le aveva messe in campo, e del resto, diciamo, anche il risultato elettorale, quando poi il PD perse, diciamo, rispetto al centrodestra, ma ha preso il 33%, quando Beppe, diciamo, era il significato di un processo in cui probabilmente, se ci fosse poi stata una capacità di rinnovamento e di inglobamento di altri pezzi di società, avrebbe permesso, diciamo, di allargarsi verso il centro, cosa che in quell'occasione non era stato fatto.
Quando c'è un partito dove Beppe Fioroni va da Veltroni e dice: o togli Ignazio Marino alla Commissione Sanità e ci metti Dorina Bianchi, o io ti faccio un casino, è un partito che non va da nessuna parte.
Però posso dire
da
una
chi
cosa?
Riparte, no, da chi riparte, no, il PD, un nome a testa, e poi vi chiederò.
No, l'errore è fare i nomi, cioè l'errore anche di Zingaretti, di sono pronto per le primarie. No, la risposta è: smettiamola questa cosa. Beh, insomma, forse lui, il presidente Lazio, l'ha anche fatto bene. Non è così, punto.
Ragazzi, non è un giudizio di valore,
sì,
ripeto,
ma
feccia, vuol dire che non ha un altro mestiere, e allora si lancia, si butta.
Non so, non ho fatto anche l'attore.
È come la corrida di Corrado Maltone,
quell'attore del fratello.
Ok, no, aspetta, è una battuta. Cioè, io penso che se si riparte dai nomi non si va da nessuna parte. Io mi auguro, diciamo, un po' di nomi grigi che semplicemente mettano su un partito. Ma questo vale un po' per tutti, non è che vale solo per questo. Cioè, diciamo, la personalizzazione della politica è figlia dello stesso fenomeno, secondo me, dello stesso che dicevo all'inizio, e quindi da questo punto di vista io non faccio un nome, perché mi auguro che non sia un nome.
No, secondo me
velocissimo, che c'è una telefonata, abbiamo veramente 4 minuti.
No, piglia la telefonata.
Pronto, buongiorno. Prego.
Pronto, sì, volevo un attimo intervenire. Era tanto non sentivo l'intervento di Giorgio Balstrate con Gozzini, che sono due persone eccezionali.
Grazie.
Però io volevo solo fare una frase che commenta tutto. Diceva Socrate: il bene passa attraverso le virtù del sapere. A me mi sembra che oggi come oggi il sapere qui ce n'è poco.
Scarseggia.
Al di là di tanti discorsi. Ecco, tutto.
Bello.
Si riassume in poche parole. Poche parole a buoni intenditori, si può dire. Grazie.
Grazie per la tua telefonata.
Certo, perché viene chiesto, diciamo, di assomigliare il più possibile, diciamo, alla media delle persone in cui il livello culturale non è particolarmente elevato. Cioè, quindi...
No, ma vedi, oggi la cultura, anche politica, la produci sulla base di competenze. Il compito del partito, del soggetto politico, è di mettere insieme tante competenze a comporre un programma, che è quello che non fu il Lingotto. Il Lingotto fu un tentativo di rifondazione illuministica, lo dico nel senso più positivo del termine, a partire da valori. IKEA, il tentativo di mettere insieme tante tradizioni diverse, la cattolica e la comunista, ma sulla base non del marxismo, cioè non di una lettura strutturale chi produce valore e ricchezza oggi in Italia? Questa è la domanda di partenza.
Ripartiamo da Carlo Marx.
Questa è la domanda di partenza. Certo, abbandoniamo Lenin e abbandoniamo il sifilitico, abbandoniamo lo statalismo, abbandoniamo la sfiducia nell'essere umano e l'idea che soltanto lo Stato possa risolvere i problemi delle persone. Ridiamo ottimismo alla gente.
Chi sarà il Presidente del Consiglio? Anche perché in questo paese lo vai a avere un po'.
Allora, io sulla base del mio ragionamento ti dico che la mia soluzione preferita è quella che sicuramente non verrà fatta, e cioè un governo 5 Stelle PD.
Non verrà fatta perché il PD è che sa che è un suicidio.
Okay. Nel frattempo, ma chi l'ha detto? Berlusconi... Ma chi l'ha detto? Se parti dalla mia diagnosi, che non ha una cultura politica, la contaminazione può essere la nascita di una nuova cultura.
Ma chi li rivota dopo se fanno l'alleanza col PD? Ma ti immagini, Berlusconi cerca sponde nel PD per smarcarsi da Salvini, dice la Repubblica. Siamo al Kamasutra.
C'è una legge, no, delle scienze politiche.
Noi siamo stati
c'è stato un periodo in Germania che c'erano, perché anche lì poi se va a vedere i risultati elettorali di un paese, diciamo, sicuramente più strutturato del nostro. Comunque c'è stato un periodo invece in cui c'erano due grandi partiti, da un lato l'SPD e da quell'altro i democristiani, e nel mezzo c'era un altro partito sulle simone, i liberali, e a seconda delle circostanze i liberali poi a un certo punto sostituiti dai verdi ma nella stessa funzione andavano in una maggioranza o in quell'altra. Diciamo, io francamente pensavo che il PD faccia questo, vabbè, però in effetti nella situazione data...
No, cioè in politica, nelle scienze politiche c'è una legge, la cannibalizzazione. Quando tu come outsider vinci nel tuo schieramento, la prima cosa che tendi a fare strutturalmente è quello di mangiare i resti del tuo competitor nel tuo campo.
Chiaro.
Così farà la Lega con Forza Italia, così faranno i 5 Stelle col PD.
Cioè, siamo stati, prima sentivo Gianni, siamo stati con i nostri ascoltatori, adesso lunedì parte un altro gruppo.
Ma sei 5 Stelle, come ha detto Grillo l'altra sera, dice, noi siamo un po' di destra, un po' di sinistra, un po' di centro.
Sì, perché c'è stata quella mutazione genetica che ti dicevo, ma è da Grillo a Di Maio.
Un po' di centro, un po' di destra.
Se guardi le 5 Stelle, i programmi sono ambientalismo, sono ecologia, sono democrazia diretta.
Dicevo, siamo stati con i nostri ascoltatori in India. In India c'è un luogo che si chiama Khajuraho, che è molto famoso perché c'è un tempio meraviglioso dove sono rappresentate tutte le figure del Kama Sutra. Probabilmente i nostri politici si stanno rifugiando lì per vedere il da farsi.
In India dove siete stati?
Siamo stati in Tamil Nadu e in Kerala.
Sarebbero
straordinario, la punta meridionale.
Ah, okay. Vediamo se sei stato attento in questo viaggio. Qual è la posizione del tagliatore di canne?
Lasciamola perdere.
No,
quella del
tagliatore, posizione del Kama Sutra e tagliatore di canne. La prossima volta ti interrogo.
Mancano pochi secondi alle 9:30. Sta arrivando il giornale radio di Popolare Network. Salutiamo in maniera veramente affettuosa Giorgio Mastratene, che è passato a salutarci e che tra breve tornerà a fare il suo lavoro di rappresentante della cultura italiana a New York. Con Giovanni Cozzini invece ci risentiamo venerdì prossimo, perché The Fool of Deal da qualche tempo è adesso di venerdì. Grazie a tutti voi per averci seguito. Todo Cambia torna lunedì alle 8:35.